Vorrei passare il microfono a una sorella che si chiama Anna e ha una domanda. Racconta un po' la sua esperienza e ha delle domande con i testimoni di Geova. Dice Anna: carissimi fratelli e sorelle in Cristo, vi scrivo innanzitutto per ringraziarvi di cuore per quello che fate, per la vostra opera di evangelizzazione. Siete veramente persone piene di amore e io ringrazio Dio che mi ha portato a voi.
Ringraziamo Dio.
Sono una testimone di Geova, battezzata da 31 anni, ma ultimamente mi sto facendo tante domande sulla mia religione e sulla verità. Sento in cuor mio che devo ancora cercare bene e prego Dio tutti i giorni affinché mi guidi verso la direzione giusta. Poi ho conosciuto una sorella in Cristo che mi ha parlato di voi e della vostra radio 3 settimane fa. Così ho iniziato ad ascoltarvi tutti i giorni e ho chiesto anche il corso biblico che mi è arrivato e sto studiando e vi ringrazio anche per questo. A questo punto voglio farvi alcune domande. I 144.000 sono gli unici che andranno in cielo? Sono gli unici degni di mangiare il pane e di bere il vino dell'ultima cena di Gesù? Sono gli unici ad essere stati unti? I re e i sacerdoti sono solo loro? E sono sempre e solo loro la sposa di Cristo? I testimoni di Geova credono che ci sono due speranze, una celeste, che riguarda i 144.000, e una terrena, che riguarda la grande folla che nessun uomo può contare, che sopravvivranno ad Armageddon. Stanno realmente così le cose? Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte, che Dio vi benedica grandemente. Grazie Anna.
Allora, dove cominciamo?
È dall'inizio?
Allora, quante domande sono? Sei?
Sono 6 domande, sì. Sono un po' collegate tra di
Allora,
loro.
comincio dalla prima e fino alla sesta, va bene? Co puoi
Ok.
contare?
Sì.
No, no,
Due.
no,
Tre.
no, due. Scusa,
Domanda
ma
uno,
tu che scuola hai
due.
fatto? Scusa. Scusi che i fratelli pensano che qui, qua rimuoviamo l'ultimo dubbio che siamo passi,
Allora,
eh?
domanda 1.
Allora. Dammi i numeri, no? Se,
Domanda
son,
1.
se, no,
Domanda 2.
queste sono le risposte.
Sì.
Due, no,
Domanda 3.
no,
Domanda 4.
no,
Domanda 5. 6.
no e no.
Quindi 6 no.
Sei no, finito la risposta tutta.
No, 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 no. Tu devi spiegare con le scritture questo. Anche io dico no.
Ma scusa, ma chiedi ai TDG di spiegare con le scritture tutte queste bugie. Ma ce l'hanno almeno, non dico mezza scrittura, ma un quarto di scrittura ce l'hanno. Niente.
Ma loro leggono sempre le scritture.
Sì, le dal torre di guardia però. Le scritture le leggono, ma scusa, chiunque può leggere le scritture. Cosa c'entra? Anch'io posso leggere le scritture che voglio. Dove sono le scritture che dice che sono gli unici ad andare in cielo? No, puoi aprire questa.
Lei dice no.
Ma dai.
There are supervisors coming up now.
Ah sì?
When they come, I'll check. Maybe they don't
Ok,
come in now.
scusate fratelli, quelle cose tecniche perché dobbiamo essere
Apriamo le tende,
un po'
quindi.
in privato che siamo qui con le tende chiuse, poi Angelo non ci vede più, povera.
No, no, I
Allora,
can close
nel
later.
nome di Gesù Cristo, stavo dicendo, questi qua, questi amici testimoni di Geova, non sappiamo, io sono convinto che tra di loro c'è qualche fratello cristiano, no? Però la stragrande maggioranza, cioè no, perché loro non credono che, non sono testimoni di Gesù. Gesù ha detto io vi mando come miei testimoni, Atti 1.8, ma loro non vanno, testimoni di Gesù, testimoni di Geova. Un Geova che in cos'è, 1 Giovanni 1.17-18 dice che nessuno ha visto mai Dio. E cosa vuoi testimoniare di Dio se non l'ha visto mai? Tutto quello che conosciamo di Dio è quello che vediamo attraverso Gesù, punto e basta. Per questo che noi siamo un po', e speriamo di più di un po', fanatici di Gesù. Perché l'unico modo è di approcciare il Padre di Gesù, non la Madonna, San Giuseppe, San Gennaro e fratello Giuseppe. Gesù Cristo. La Madonna non è morta sul Calvario, cosa vuoi andare da Dio attraverso la Madonna? Non puoi farlo, è una grande santa, ma non è l'intercessore, quello è Gesù Cristo. Va bene, non rubate la gloria a Gesù, per favore. La gloria è tutta di Dio e del Figlio che è lo stesso Spirito. A posto? Allora, i 144.000 sono gli unici ad andare in cielo? Assolutamente no. Apocalisse 3:20, così dice Angela, memoria.
Apocalisse 3:20? Io sto alla porta e busso.
E lo busso più forte.
Sì.
Aspetta. Chi è?
È Gesù.
Gesù. E se uno?
Se uno apre la porta.
Cioè, se uno apre la porta, virgola, se non è sordo, e apre la porta, io, Gesù?
Entrerò da lui
e cenerò. Cosa mangia? Spaghetti, cosa mangiano? La comunione, capito? Ceneremo il corpo di Cristo. E questa è la cena, la santa cena. E allora se tutti che aprono la porta e Gesù entra, come fanno ad andare solo i 144.000 che sono 2000 anni che nessuno li ha visti questi qua? Arriveranno, altro che, ma sono 2000 anni che li cercano. Uno mi ha scritto, guarda Giuseppe, tu sei uno dei 144, ma neanche dei 143, no, non ci sono, per l'amor di Dio, io sono un buon a nulla, alleluia. Poi, secondo punto, cos'era? Sono gli unici degni di mangiare pane e di bere vino dell'ultima cena di Giuseppe. Perché sono gli unici degni? Vuoi sapere che sono degni? Vuoi sapere, Angia? Dimmi sì o no.
Sì, sì, ma, sì, ma, sì.
Angia, fa finta che mi stia ascoltando.
Sì.
No, è lì con l'elettronico. Oggi non c'è neanche il mixer. Concentrati.
Sì.
Dà l'impressione. Sì. Sai, okay, come disse il predicatore?
Chiedi di nuovo.
Cioè, se proprio volete dormire, dormite, ma almeno tenete gli occhi aperti.
Non
e allora si misero le mollette, no?
Guarda che non dormo affatto.
E allora risponde alle domande.
Ripeti la domanda.
Ma lei di solito risponde quando risponde. Allora, come fanno i 144 ad essere gli unici degni di mangiare? Chi è? Sono gli unici degni?
Ma no.
No, perché?
Ma perché non è scritto nella Bibbia che sono gli unici.
Più esattamente detto, non sono gli unici degni per il semplice fatto che nessuno è degno.
Ah, neanche loro?
Neanche loro sono degni. Neanche la Madonna, nessuno è degno. La Madonna ha detto, mio cuore gioisce in Dio mio
Salvatore.
Quindi Madonna ha bisogno di Salvatore. Vuol dire che è peccatrice nonostante tutte le sciocchezzuole, le cazzuole che dicono nelle religioni. Lei è una peccatrice come tutti. È solo, mica lei è Dio adesso. Adesso hanno inventato che lei è nata innocente. Poi là, dove è scritto questa storia? Nei canoni di Sant'Agostino se l'hanno scritto. Allora, nessuno è degno di mangiare la carne, perché deve essere degni loro. E allora è misericordia di Dio che la possiamo fare, ma tutti la possiamo fare però. Allora, verso 3, domanda 3 dice, sono gli unici a essere unti? No, come? Guarda, non danno nessuna scrittura, ma io nel mio piccolo sono state diverse. Atti 2, 17, 19, negli ultimi tempi io verserò mio spirito sui miei figli e le figlie, i servi e le serve, ed essi
profetizzeranno.
Va bene? Quindi Dio l'ha versato anche sui testimoni di Gio. Non lo ricevono perché non ci credono, ma se loro ci credessero, si inginocchiassero e cominciassero ad andare a Gio nel nome di Gesù, invece di abbassare Gesù il più possibile e Geova il più possibile, sì, puoi innalzare Geova, ma puoi innalzare Geova quanto ti pare, ma non ci arriverai mai senza Cristo. Va bene? Ma noi preghiamo in nome di Gesù, sì, pregano in nome di Gesù, ma per loro Gesù non è la divinità, non è Dio, quindi non ci arrivi lo stesso. Quando i testimoni di Geova pregano a Dio in nome di Gesù, non significa niente, perché Gesù per loro non ha lo stesso spirito di Dio, non è neanche lo stesso Dio. Primo Giovanni 1:1, al principio era la parola era con Dio, la parola
era Dio.
No, loro dicono Giovanni 1:1.
No, primo Giovanni.
Allora loro dicono gli amici TDG. All'inizio, al principio c'era la parola era con Dio, la parola
era Dio.
Era un Dio.
Un Dio.
Dicono loro.
Capito?
Sì,
è
sì,
uno
sì,
dei tanti dei. Se in India c'erano negozi che vendevano gli idoli, no? C'era anche Gesù, c'era anche la Madonna, San Giuseppe,
sì?
Tutti, sì.
Ah sì, c'era?
Sì, c'è Gesù, la Madonna, l'elefante, il serpente, la scimmia, capito? Quindi Gesù è un Dio. E gli indù accettano questo. Io no. Io no, perché? Perché Galati 4:6 cosa dice? Perché siamo figli, Dio ha mandato lo spirito di suo figlio nei nostri cuori che chiama Abba, padre. Abba è padre in ebraico. Quindi Dio ha mandato lo spirito di chi?
Di Gesù
nei nostri cuori. Allora come fa a essere un Dio? Perché Ma sono la stessa persona, no? Ma che razza di pistola siamo qua? Lo vogliamo capire o no? Amici del Testimone di Geova, per cortesia, smettetela questa storia che Gesù è un millimetro più basso di Dio. Gesù ha detto: il Padre è maggiore di me. E il Testimone di Geova dice: ah, ecco, infatti lo ha detto, quindi hai torto. Non ho torto. Che quando ha detto il Padre è maggiore di me, chi è che parlava?
Gesù uomo.
Gesù figlio dell'uomo, figlio di Maria. Va bene? Ma quando diceva in Giovanni 14: Filippo, sì signore, eccomi qua. Perché dici mostraci il Padre? Tanto tempo sono con te, ancora non mi conosci? Chi ha visto me ha visto il Padre. Cosa parlava? Del colore degli occhi, la lunghezza dei capelli? Parlava di quello?
No.
Parlava dello spirito che era lo stesso. Non ci sono due spiriti santi. Efesini 4: c'è un battesimo, c'è un Dio, c'è una verità, c'è un Salvatore e c'è uno spirito. Un battesimo, non battesimo dello spirito e battesimo dell'acqua. Un battesimo, scegli o acqua o spirito, non puoi avere due. Va bene? Quindi Gesù è Dio, sono la stessa persona, nello spirito, nello spirito, nello spirito. E nella carne, tangibilmente, il corpo del figlio dell'uomo che è venuto qui, che era sull'asinello, che passeggiava, camminava, quello è Gesù, solo Gesù, nient'altro che Gesù. Ma non è Trinità. Trinità come tre persone, sì. Ma non come una persona nella carne, tangibilmente. Sono sempre, sempre una nello spirito e sempre, sempre tre tangibili. Non è la Trinità che ora c'è, ora non c'è, come gioco a tre carte, non esiste. Nella Bibbia proprio la Trinità non c'è. È solo una dottrina falsa per far inciampare gli islamici e far inciampare le religioni che dicono voi adorate tre dei, che dimostra che non è vero. Molti cristiani adorano tre dei, tre trinità, invece la trinità non esiste. Esiste un Dio nel figlio e un figlio nel padre. Basta, un Dio, finito. Che è lo stesso nello spirito, nel figlio e nel padre. Un Dio, uno spirito. È così semplice, però sono tre persone tangibili. Ci siamo? Andiamo avanti. Punto 4 cosa dice Angelina?
I re e sacerdoti sono solo loro?
È Primo Pietro 2,9, qualcuno lo conosce a memoria? Leggilo, dormalo dai, Primo Pietro 2,9. Visto che sei lì che ti stai godendo le prediche, adesso ti faccio pagare il biglietto. Tu cercherai le scritture.
Primo
Pietro 2,9.
Primo Pietro 2,9. Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio sia acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Primo Pietro 2,9.
Cos'è che dice la linea sui sacerdoti?
Un sacerdozio regale.
Allora, a chi sta parlando?
A noi.
Non c'è scritto solamente Testimone di Geova, copyright, solo 144.
No.
Non dice 139.999 più 1?
No.
143.999 più 1. 144.000, lo dice? Non lo dice.
Dice Primo Pietro, capitolo 1, che dà l'inizio dell'epistola di Pietro, dice Pietro agli eletti che vivono
a chi?
Agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia, Bitinia.
Quindi a chi sta parlando, Gloria?
A tutti i cristiani.
Ecco. Non solo 144.000, ma se non c'erano neanche 144.000 2000 anni fa.
Sì, certo.
Quindi questi amici TDG, va bene, hanno preso un abbaglio e un contrabbaglio. Sono tutti abbagliati. Infatti, quando predico queste cose, non so se hanno il coraggio, osano di citare scritture, ma se le citano, stanno facendo. Sono cascate nel pozzo con quattro piedi. Ciechi. Allora, che andiamo al 5. E cos'è che dice il 5?
Dice: e sono sempre e solo loro la sposa di Cristo?
I 144.000. Sì. E che sposa piccolina che
cioè, un numero fisso.
No, è come l'università, numero chiuso. Ma numeri chiusi, questo è un numero fisso, non fisso. Cioè non è l'università, numero chiuso, tu, niente. No, la sposa di Cristo, cosa dice Luca 9,23?
Poi,
sì, diceva poi a tutti, se qualcuno.
Luca 9,23. Diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua.
Ecco, non dice ai 144.000?
No.
E dice a chiunque.
E comunque i 144.000 saranno nel futuro, nella tribolazione.
Certo.
Se solo loro sono la sposa, significa che Abramo, Abele e tutti i fedeli del passato non sono sposa?
No, chiediglielo a Brooklyn, chiediglielo alla torre di guardia.
Quelli sono già sposa.
Si chiama la sede di Geova, si chiama Warwick. Adesso hanno una sede nuova, non è più Brooklyn. È Warwick, New York. Controllata, ha cambiato la sede. Quindi quelli di Warwick, chiediglielo a loro. Gesù dice: se uno vuol venire dietro a me, mi segua. Ok, Matteo 11:28 dice: venite a me tutti che siete stanchi e assetati. E poi dice sempre Luca 22, dice: voi siete quelli che mi avete seguito e che avete abbandonato tutto e io ho preparato per voi un regno. 12 regni, infatti. Va bene? Quindi questi qui non sono la sposa di Cristo. Ma scusa, i 12 discepoli non sono sposa di Cristo.
Certo che sono.
Ma roba da
male. Certo che sono Paolo.
Ma
Paolo è il primo.
Questi qui si sono attaccati al tram, all'autobus e al taxi. Sì. Ma che dottrine squilindrate. No, non vi offendete, non vi sto offendendo. Però non voi, ma le vostre dottrine potete prendere una ramazza e scopparle via. E cosa è rimasto? Punto 6, testimoni di Geova.
Punto 6. I testimoni di Geova credono che ci sono due speranze. Una celeste, che riguarda i 144.000, e una terrena, che riguarda la grande folla che nessun uomo può contare, che sopravvivranno ad Armageddon. Stanno realmente così le cose?
Quindi due speranze ci sono.
Mm-hmm.
Cioè una che riguarda i 144.000, prima speranza, quindi... Senti, chi di speranza vive, di sperato muore, qualcuno ha detto. Quindi, a meno che non speri in Gesù Cristo. Però se speri che diventi un 144.000, non è così la storia. Poi dice la grande folla che nessuno può contare, Apocalisse 7, no?
Apocalisse 7, sì.
Bene, andiamo lì, lo leggiamo o lo cito io?
Sì, comunque,
va bene, vai, Apocalisse 7, e cos'è il... Andiamo verso 9.
Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano.
Ok, 13.
Poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute?
Sai, quando tu sei in cielo, ricordati che quando ti fanno una domanda non è che cercano informazioni da te, stanno semplicemente chiedendo quello che tu dovresti chiedere, ma siccome sei così stravolto in cielo non riesci a chiedere, allora l'angelo fa le domande che tu non stai facendo. Allora questo anziano gli rivolge la parola a Giovanni, gli dice: buongiorno Giovanni, buongiorno signore Giovanni, chi sono queste persone e che, da dove vengono? E Giovanni lo chiede a me. Verso 14, io gli risposi,
signor mio, tu lo sai.
Capito? Questo gli fa la domanda e poi dice: ma mi chiedi a me, ma tu lo sai? Ed egli mi disse:
sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello.
Ma insomma, stiamo scherzando.
Apocalisse 7, 9 e 14.
Ma stiamo scherzando, questi qui sono i martiri della tribolazione, non sono sposi di Cristo. Roba da...
E non sono salvati questi? La folla che nessuno può contare, non sono salvati per grazia, per il sangue di Gesù?
Guarda, se questa folla è davanti al trono di Dio, significa che certamente sono in cielo, no? Mica sulla nuova terra a fare picnic sotto gli alberi.
Giusto.
Come vediamo nei libri del Testimone di Geova. Quindi non andranno quindi sulla terra, sono già in cielo. Verso 15, perciò?
Verso 15... Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro.
Capito? Quindi se lo servono giorno e notte vuol dire che sono là permanentemente. Non è che vanno in visita due ore alla settimana, domenica mattina, a scaldare la panca.
Dice davanti al trono.
Sono davanti al trono giorno e notte. servirlo. Però non è servizio come qui nel mondo, è una cosa che neanche puoi immaginare. Diamo una piccola spiegazione. Allora, abbiamo letto la grande folla di Apocalisse 7,14. Ha lavato le vesti, sì, nel sangue dell'agnello. Va bene. In Apocalisse 22,14 cosa leggiamo? Apocalisse 22,14 leggiamo che questi hanno diritto all'albero della vita ed entrare per le porte della città. Va bene? Allora leggiamo verso, l'abbiamo, rileggio di nuovo verso 14. Beati?
Apocalisse 22.
Sì, 14.
Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città.
Quindi allora sta dicendo che quelli che lavano le vesti, va bene, nel sangue dell'agnello, hanno diritto di entrare nella città, giusto?
Sì.
Allora, leggi il verso 14, Apocalisse 7. Rileggi.
Apocalisse 7,14. Chi sono questi? Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello.
Capito? Quindi Apocalisse 22,14 dice quelli che lavano le vesti hanno diritto di entrare nella città. E allora questi qua, i testimoni di Gesù dicono, no, questi qua vivono fuori dalla città, vivono
sulla terra.
Ma no, questi hanno lavato le vesti e c'hanno diritto di entrare nella città, no?
Giusto, sì. Quindi loro entrano.
Ma vogliamo svegliarci un pochettino? Ma questo, è possibile che la Chiesa di Cristo è solo... Perché i testimoni di Geova non sono la Chiesa di Cristo, sono la Chiesa di Geova, che nella Bibbia non esiste.
Ma questo...
sono inventati loro. No, capito? Non hanno, vedi quando queste sette insegnano, religioni insegnano senza scritture e non ci si capisce più. Adesso citando queste scritture nessuno, neanche il diavolo, può aggiungere una virgola, è scrittura. Va bene, e ecco cosa succede quando queste sette insegnano senza scritture. Sono ciechi che guidano ciechi. Quindi se in Apocalisse 7 dice chi lava le vesti, va bene, com'è, dov'è qua, verso 14, hanno lavato le vesti e le hanno imbiancate, va bene, e verso 15 sono davanti al trono di Dio giorno e notte. Apocalisse, sto ripetendo perché deve entrare nella testa questo, va bene, magari c'è qualche testimone di Geova che ci segue. Allora Apocalisse 22,14 dice quelli che lavano le vesti hanno diritto di entrare nella città. Come fanno ad essere fuori della città a fare picnic sotto gli alberi? Allora,
quindi vuol dire che la sposa di Cristo non si può contare, è una folla così grande,
esatto,
immensa, che non si può contare.
Ma posso aggiungere qualcosa? Non potrai mai contarla, perché? Perché secondo me, qualcuno mi corregga, ma questo lo penso io, non finirà mai. La sposa di Cristo è la sposa di Dio, la sposa di Cristo è lo scopo di Dio, è quello che Dio vuole fare con tutti i suoi figli, tutti i credenti, va bene? Compreso quelli della nuova terra. Io sono convinto che potranno entrare nella città se si pentono, se si convertono, se diventano come siamo noi, fuori dalla città, che sono leggi Apocalisse 22,15.
Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Apocalisse 22,15.
Quindi fuori della città Nuova Gerusalemme non ci sono continuazioni picnic sotto gli alberi, salame, mortadella, grigliate, ma ci saranno senz'altro come adesso, ma ci saranno anche le capre, i lupi, i caproni, come specifico qua, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Non solo i bugiardi, ma quelli che la bugia la amano. E quindi non vi illudete che fuori dalla città è un picnic, ci sarà qualche picnic, certo, ma amici e testimoni dicevano, ma togliete queste vignette che sono sempre lì con bambini felici, le mamme a passare la torta, il papà contento, ma non è mica sempre così.
No, la nuova terra sarà terribile.
No, terribile non lo so, sarà meglio di adesso di sicuro, perché andrà di bene in meglio, ma andrà dal cane allo stregone, al fornicatore, all'omicida. L'omicida, cioè c'è gente che va in giro a ammazzare ancora, solo che non muoiono perché non c'è la morte, va bene, però dipendendo da loro gli farebbero la pelle a qualcuno. Quindi toglietevi dalla testa che il Signore a quelli là che hanno lavato le vesti vanno fuori a nuova terra. Ma a nuova terra ci andranno i testimoni di Geova che ci credono in quello. Loro credono nel picnic eterno, si sbagliano. Loro ci andranno di sicuro, perché no, loro non è che non credono alla divinità di Gesù. E allora chi ha pagato i loro peccati? Gesù. Ma se Gesù non è Dio, non può pagarli i peccati. Perché? Mm-hmm. Perché sono peccati contro Dio. Solo Dio può perdonarli. Però per perdonarli deve morire, perché era un peccato di morte. E Dio deve morire, ed è morto in Cristo, nella carne. È morto. Testimoni di Geova non ci credono che Gesù è Dio, e allora rimangono i loro peccati. Infatti li vedi quando vanno a evangelizzare, gente sarà simpatica, sarà educata, conoscono la Bibbia meglio dei farisei della Bibbia, ma sono freddi, freddissimi, burocrati, legalisti,
legalisti,
condannano tutto e tutti. Loro non è, il loro messaggio non è conosci Gesù che ti ama, no, il messaggio è conosci il nome di Dio, e Dio ignorante, e Geova, ci hanno scoperto che l'acqua è bagnata, questi qua, guarda che Geova, se amici di Geova, è scritto nella Bibbia,
sì.
Va bene, è una, è un anagramma di Yahweh, che siccome sono quattro lettere che non si possono pronunciare, allora l'ha messo Yahweh e poi gli ha messo Geova. Amici di DG, non avete scoperto niente, per favore umiliatevi davanti a Gesù, inginocchiatevi davanti a Gesù, dite a Gesù che siete servi inutili, va bene? E allora lì e aprite il cuore, Gesù sta bussando la vostra porta, non Geova. Geova non bussa la vostra porta, per questo che non siete salvati. Religiosi sì, religiosi come i giudei, come i sadducei, religiosi, sì, conoscete la Bibbia, certo, avete sempre la risposta, di solito sbagliata, ma la risposta ce l'avete. Gli fate vedere alla gente, qua c'è scritto qui, guarda, il poveraccio, la Bibbia non l'ha mai visto in vita sua, dice, ah è vero, dice sì, dice così, che... ma vede qualcuno anche meglio di me che te la può spiegare cosa la Bibbia dice veramente. Bibbia geoviana che se la sono scritta loro, a loro misura, le nuove, il nuovo mondo, dimmi.
Per me il nome più bello per Dio è Padre, perché nel Nuovo Testamento è così che Gesù chiamava Dio, lo chiamava mm-hmm. sempre Padre, e questo ti porta in una relazione profonda e bella,
Gesù,
Padre figlio.
Gesù non l'ha mai chiamato Geova.
No.
Né Geova, no. Neanche Yahweh,
nel Padre. Nel Vangelo no.
Perché era la stessa persona che parlava, la stessa persona. Per cortesia, amici di Geova, ascoltate, per favore. Ascoltate, no, no, non a me, ma ascoltate almeno Gesù. Non l'ha mai chiamato Geova, sempre Padre.
Comunque, credo che con queste
brava
scritture,
buono questo.
Con queste scritture di Apocalisse 7 e Apocalisse 22, hai dimostrato che i 144.000 non sono gli unici che vanno in cielo, non sono gli unici ad essere unti, non sono gli unici ad essere sposa di Cristo. Praticamente hai risposto a tutte le domande di Anna, perché hai mostrato che questa folla che nessuno può contare sono tutti sposa, sono tutti salvati e unti e eletti. Adesso,
e non li può contare perché continueranno a salvarsi per l'eternità, dell'eternità, dell'eternità, e quando riempiranno tutti i pianeti, tutte le galassie, continueranno ancora
wow.
ad aumentare la sposa di Cristo. La sposa
wow,
di Cristo
grazie,
non
signora.
È solamente io e te buoni a nulla. La sposa di Cristo non si può contare. Perché? Ma perché non sono ancora nati quelli che si convertiranno e diverranno parte della sposa di Cristo? È meglio di te e me, meglio di te e me. Per favore, amici geoviani, per favore, ascoltate, abbiate pazienza, dai, su.
Sì, volevo chiederti riguardo all'ultima domanda ancora, la domanda 6, dove dice, loro credono, i TDG credono in due speranze, cioè che i cristiani sono divisi in due, quelli che saranno nel cielo, i 144.000 dicono loro, però abbiamo dimostrato che non sono solo loro, cioè quelli nella Nuova Gerusalemme e quelli sulla Nuova Terra. Sono due categorie di cristiani. Questo è biblico?
No, diviso in due speranze. Loro li chiamano due speranze, le chiamano.
Sì.
Ecco, rimani lì. Sbagliato. Cioè, le due speranze sono 1 e 144.000. È come vincere la lotteria, insomma.
Mm-hmm.
Miliardi che sono vissuti in tutte le ere, solo 144.000. È come azzeccare il lotto lì. E l'altra speranza è, vediamo se riusciamo... per il rotto della cuffia, by the skin of the teeth, arrivare sulla nuova terra, arrivare al picnic almeno. No, ho sbagliato, scusa. E allora Gesù ha fatto un fiasco totale, scusa. Siccome loro Gesù non ci credono, perché sono mezzi ebrei e mezzi religiosi. Gesù non ci credono, c'è qualcuno di loro che ci crede. E allora loro hanno riservato la sposa solo per 144.000. Loro non vogliono essere la sposa perché non vogliono comunione con Gesù. Loro vogliono comunione con Geova, come tutti i farisei. I farisei non volevano un Gesù che dice: hai visto me, hai visto il Padre. I farisei volevano Mosè, la legge. Infatti il testimone di Geova è una delle religioni più legaliste che esiste. Se tuo figlio ha bisogno di trasfusione di sangue, fallo morire, ma non gliela dare. Perché? Perché Dio ha detto nella Bibbia di far morire i figli che hanno bisogno di trasfusione. Dove accidente lo ha detto questo? Nella zucca quadrata delle religioni. Va bene? Allora, Angelo, tu mi vuoi dare Matteo 25? Quale?
Matteo 25?
Leggi pure.
Dall'inizio. Allora, il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute.
Sì.
Quindi qui vediamo la differenza tra i cristiani avveduti e quelli stolti.
Quindi la differenza non è tra la speranza di essere 144.000 o la speranza di essere vivere sulla nuova terra. Il regno dei cieli è diviso tra vergine con olio e vergine senza olio. Quelli che usano i talenti, che li mettono a frutto, e quelli che i talenti non li usano. Mm-hmm. Quelli che sono la sposa non sono la sposa, che sono la Laodicea, che sono Filadelfia. Va bene?
Allora le categorie sono queste due.
Il regno dei cieli è aperto a tutti. Va bene, il regno dei cieli è aperto a tutti quanti. E tu basta che ricevi Gesù nel tuo cuore e che sei a cuore pieno, tu sei nel regno dei cieli. E se sei fedele, sei parte della sposa. Quindi che questi qua arrivano legalisti con le loro Bibbie che hanno tradotto loro al loro uso e consumo. I loro hanno una libreria con migliaia di libri. Insomma, distogli gli occhi da queste sette e mettile su Gesù. Che le sette se ne vadano tutte a fare il bagno. Io voglio Gesù, voglio Gesù, mi basta. Anzi, io non ho ancora finito di capire tutte le cose intrinseche, tutti i misteri della Bibbia, non ho finito. Io non mi sono ancora stancato di studiare la Bibbia, 49 anni che la studio, non mi sono ancora stancato. Non ho ancora capito tutto dell'Apocalisse di Daniele. Ho capito molto, grazie a Dio, ma non tutto. Non ho bisogno che venga uno da New York, da Warwick e Brooklyn a spiegarmi quello che neanche lui ha capito. Io ho bisogno che lo Spirito Santo mi spieghi. Io nella mia vita ho cercato di imparare da tutti. Va bene? Il testimone di Geova posso insegnare per esempio ai cattolici, agli evangelici, forse anche a noi, a chiunque, come andare a evangelizzare, vanno in giro a due a due, vanno di porta in porta, e sono una delle sette che più crescono nel mondo. Ma chiunque, guarda, chiunque evangelizza come mormoni o come testimone di Geova è destinato a crescere. Invece le chiese evangeliche e cattoliche che non evangelizzano sono destinate a morire, diciamo, morire la crescita. Sono lì sedute a scaldare le panche e hanno anche magari le dottrine anche giuste, molti di loro, ma il loro progresso è destinato a morire, perché specialmente gli evangelici sono lì con le bandiere israeliane, cioè, perché gli evangelici, la volete smettere queste bandiere israeliane? Non è la bandiera di Dio. La bandiera di Dio è Cristo, il Vangelo, la Bibbia, evangelizzazione. Questa bandiera israeliana. Ok, va bene, allora quindi, non so, io penso che ti ho risposto.
Sì, ha risposto. Io credo quindi che in Matteo 25 troviamo le due categorie di cristiani che sono in Cristo, perché qui dice il regno dei cieli è formato di vergini stolte e vergini avvedute, quindi entrambi cristiani, credenti, che sono già nel regno dei cieli, però alcuni scelgono di ubbidire, altri di non ubbidire.
Guarda, vai secondo Corinzi 11, guarda.
Quindi non c'entra niente con i 144.000,
no,
questi gruppi.
Non c'entra niente.
E quel gruppo dei 144.000 è qualcosa di separato, un altro gruppo a parte?
E questo qui, poi ne parliamo. Puoi leggere quella scrittura adesso.
Quale? Secondo Corinzi
11.
11? Dall'inizio?
Eh, Credo che sia verso 2.
Verso 2. Infatti sono geloso.
Attacca dal primo.
Secondo Corinzi 11:1. Vorrei che sopportaste da parte mia un po' di follia, ma sì, già mi state sopportando. Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo.
Quindi sembra follia questa predicazione, e per testimone di Geo lo sarà di sicuro, che sarà critica che mi beccherò dopo di questo. Però dice, cos'è che dice? Io vi fidanzo?
Vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo.
Quelle lì erano i 144.000, quelle lì.
No.
A chi sta parlando? 144.000?
No.
A chi sta parlando?
Ai cristiani dei suoi tempi.
Dei Corinti.
Sì.
Quanti anni fa? Circa 2000.
2000, sì.
E dove sono i 144.000?
Non sono ancora.
Cioè sono dottrine completamente sbilindrate, che hanno ingannato milioni di seguaci e testimoni di Geova. Qui Paolo sta parlando ai Corinzi, non sta parlando ai 144.000. Cioè questo succede quando le sette insegnano, perché uno si sveglia la mattina, ho avuto una rivelazione, e dove sono le scritture? E lo Spirito Santo non ha bisogno di scritture. Avete sentito gente che parla così, no? Falsi profeti. Falsi profeti che possono profetizzare senza scritture. Falsi profeti. Va bene, allora tu chiedevi?
No, ho finito. Cioè per me è chiaro adesso. Con queste scritture per me è chiaro.
Va bene, allora c'è le due categorie dei cristiani non ha niente a che fare con 144.000 o la Nuova Terra. Nuova Terra non sono anche cristiani, Nuova Terra. Questi qui sono completamente sbilindrati. Dove lo dice che Nuova Terra sono cristiani? E Nuova Terra sono quelli che per il rotto della cuffia hanno superato il giudizio del lago di fuoco, Apocalisse 20, 11 al 15, il lago di fuoco, hanno superato Apocalisse 20. Ed entro nel capitolo seguente 21, Nuovi Cieli e Nuova Terra. Allora, Nuovi Cieli, Nuovo Gerusalemme sono la sposa di Cristo. La Nuova Terra sono quelli che hanno evitato il lago di fuoco, va bene, per il rotto della cuffia. E dalla Nuova Terra. Sono cristiani? No, che non sono cristiani. Questa è gente che è giudicata alle loro opere. Apocalisse 20, verso 13 e 15, saranno giudicate per le loro opere. I cristiani non sono giudicati dalle loro opere, Efesini 2, 8 e 9. La Chiesa è separata, come ho detto, vergine con olio, sull'esempio, chi sono i vergini con olio? È l'esempio della Chiesa di Filadelfia, su quell'esempio lì. Li vedi in Matteo 25, quelli che fanno fruttare i talenti, vedi quelli che fanno le opere, le pecore dalla destra, fanno le opere che le capre dalla sinistra non fanno, Matteo 25. Abbiamo letto secondo Corinzi 11:2, la sposa di Cristo, dice Paolo, e lo vediamo in Apocalisse 19:7-9. Va bene, la donna si è preparata e sono arrivate le nozze dell'agnello. Quindi guarda, c'è solo da perdere tempo con le dottrine del testimone di Geova. Testimone di Geova, dati l'amore di Gesù, se lo ricevono. Se lo ricevono, come ha detto Abramo a Lot, Lot, ti voglio bene. Lot, ti voglio un sacco di bene. Genesi capitolo 13 verso 1, 2, 3 Lot, ti voglio bene, gli ha detto. Lot sarebbe un po' testimone di Geova, ma magari non è conciato così male. Comunque gli fa Lot, dimmi da che parte vuoi andare, a destra o a sinistra? Se vuoi a destra vado a sinistra, se tu vuoi a sinistra vado a destra. Testimone di Geova, no, come tutte le sette, se non vogliono ascoltare, capito? Matteo 15, 14 e 15 Gesù dice sono ciechi, guide di ciechi, cadranno entrambi nella fossa, va bene? Gesù ha detto lasciateli, sono ciechi. Questi qui non si tratta di. Loro non cercano di difendere, come tutte le sette, non cercano di difendere il Vangelo, la Chiesa di Cristo, ma difendono la loro Chiesa, il loro cadreghino, la loro poltroncina, la loro autorità, il loro controllo sulla setta, il loro controllo sui conti bancari, il loro controllo sulla gente. Però Dio li sta benedicendo, si sta moltiplicando, guarda, ma allora sta benedicendo anche gli indù, anche gli islamici sono più di loro. Quindi non usiamo paragoni fuori binario.
Amen.
Oh, grazie Signore. Ci sarebbe tant'altro da dire, ma non so se c'ho tempo. Vabbè, Angelina, c'è qualcos'altro?
Su questo solo un messaggio, un'email arrivato da pochi minuti da parte di Giuseppino, leggo.
Giuseppino.
Dice, infatti fratelli, ho conosciuto dei testimoni di Geova anche dolci e sinceri, ma la maggioranza sono pilotati dalla torre di guardia, hanno sempre il tablet in mano per dare risposte. Non molto tempo fa mi ha fermato un testimone di Geova. Appena rotto il ghiaccio con lui, ho cercato di parlare della vera identità di Cristo. Poi ho cercato di portarlo con le scritture sullo Spirito Santo, sui miracoli. Appena ho detto questo, mi ha guardato come spaventato.
È scappato.
Mi ha piantato in asso e mi ha lasciato lì e se n'è andato.
Poveraccio.
Ho cercato di chiamarlo, ma lui mi faceva gesto con la mano. No, no, no. E mi è dispiaciuto tanto vedere questa cosa. Purtroppo la maggioranza di loro non sono nemmeno salvati.
No, 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 no.
Se era veramente un cristiano no, no. E credeva che io fossi nell'errore, avrebbe dovuto cercare di evangelizzarmi. Invece è scappato come uno che scappa da un pericolo. Incredibile.
Eh sì, perché per loro noi siamo capre, eccetera, no? Che non leggiamo le scritture del Nuovo Mondo. E per loro, loro non credono di essere salvati, che è una religione di opere. Mm-hmm. Perché per loro Gesù non è Dio. È un po' come il Papa della Pacciamama. Lui è lì che spera nella Pacciamama e va in giro a dire che... Abbiamo letto quello, il giornale che dice che il Papa ha detto che la risurrezione... No?
Ieri
abbiamo letto, no?
Che la risurrezione forse è una fantasia, un frutto della nostra immaginazione.
Ecco, il Papa sarebbe un buon testimone di Geova, per esempio. No, veramente.
Anche un buon musulmano, anche un buon indù.
Un ottimo musulmano e lui è anche un grande politico.
Sì.
Sta cercando di imparare a fare il Papa, non credo che ci riuscirà mai. Che ci sono stati papi, sì, magari fuori binari, ma molto meglio di lui. Gente che a Gesù ci credevano. Questo qua mi viene a Pasqua a dirmi che la risurrezione è una fantasia. Ma buttati in un pozzo. È rispettevole o no?
No.
E questo lo censuriamo. Questo.
No, dirgli va alla Bibbia invece.
Ma lo lasci e lo tagli questo.
Cosa facciamo? Vabbè, non lo so.
E poi vediamo.
Ok, poi vediamo.
Cioè, perché passa in internet e buttati in un pozzo.
No.
Non passa in internet.
Con amore, allora, fratelli, alle scritture.
Allora, fratelli, non lo dico che deve buttarsi in un pozzo, no. Perché internet non gli piace. E che qui abbiamo a che fare con un computer.
Auguriamogli la salvezza invece.
Capito? Allora chiamiamo un uomo rispettevole, è un uomo diciamo che ha studiato, insomma più altri complimenti non ne ho. Allora senti, perché
sì.
Qua devo stare attento a cosa dico perché c'è un computer che mi controlla, ho capito? C'è uno con la zucca piena di rotelline. Allora, c'è la faccia Angela che mi sembra una canzone.
Ah sì? Allora metto una canzone. Un bel canto di Zigani, io voglio una chiesa.
È già tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore. Tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. E c'è tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore. Che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo so. Che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Voglio una chiesa che sfasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una
la chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore. Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare, 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 dimorare. Io voglio dimorare.